File 4, pagina 25. Secondo, un tale sulla Appelplatz. Ci hanno condotti verso il lato opposto a quello dal quale siamo entrati. Ci siamo finalmente potuti liberare dei massacranti bagagli, posandoli sulla terra fradicia, ma dobbiamo restare allineati. Il piazzale intanto si è svuotato, è diventato silenzioso e non piove più. I militari tedeschi formano gruppo fra di loro, a una certa distanza da noi, e sembrano ignorarci, e chiacchierano, ridono. Così, piano piano, l'inquadramento si allenta, qualcuno si arrischia a sedersi sul proprio bagaglio, mimetizzato da quelli che restano in piedi. Ogni tanto un militare si stacca dal gruppo, piomba in mezzo a noi con il frustino implacabile, torna soddisfatto a ridere fra i suoi. Restiamo così per ore e ore, intontiti di stanchezza, di fame, di sete, girando e rigirando sempre più nebulosamente dentro di noi le mille domande alle quali non siamo in grado di dare una risposta. Un altro gruppo di straccioni si avvicina, con sulle braccia pile di recipienti simili a catini, ne danno uno a ognuno di noi e insieme a quello un cucchiaio di stagno annerito e contorto. E ci parlano, in italiano, anzi in dialetto. Ci sono tutti i dialetti d'Italia, sulle strane giubbe che indossano, solcate in ogni direzione da strisce di vernice rossa, è cucito un piccolo triangolo di stoffa, segnato nel centro dalla lettera I. Li assediamo di domande, ma le risposte sono contraddittorie, confuse, reticenti. Perché sono lì? Da dove vengono? Non riusciamo a capirlo. Sono giovani, ma le loro espressioni, le loro parole ci lasciano perplessi. Se avete oggetti preziosi, orologi, denaro, dateli a noi senza farvi scorgere. Li nascondiamo, poi ve li ridiamo. Tanto venite tutti nella nostra stessa baracca. Poi li vendete ai capi e loro vi danno roba da mangiare, perché qui si muore di fame. Ma noi veniamo dalle carceri, di quello che loro ci chiedono non abbiamo nulla, e anche se qualcuno ne avesse, come fidarsi di questi strani individui, di queste proposte? Siamo più di 400, noi giunti oggi dall'Italia, ma non siamo tutti italiani. Ci sono in mezzo a noi un 200 partigiani jugoslavi e albanesi catturati in Dalmazia, in Slovenia e nel Montenegro e chiusi nelle carceri italiane. Ci sono più di 30 ragazzi greci, fra cui un gruppetto di studenti del liceo di Ioannina in Epiro, arrestati dalle autorità fasciste di occupazione perché si passavano l'un l'altro materiale di propaganda politica. E c'è un giovane mulatto dalla pelle color cioccolata, figlio di un greco di Rodi e di una suddita italiana dell'Eritrea, e quindi, a differenza dei suoi genitori, non suddito ma cittadino italiano. Con il mulatto Basilio, cittadino italiano per forza, i politici italiani siamo in tutta una decina, condannati per antifascismo o perché obiettori di coscienza o per aver tentato, come nel mio caso, di andare a combattere in Spagna a fianco dei repubblicani. Gli altri italiani giunti con noi sono detenuti comuni, condannati per furto o per omicidio, e alcuni di essi ergastolani. Fra loro, e tuttavia diversi, i cosiddetti annonari, povera gente in genere, che si è buscata anni di galera per essere stata sorpresa e qualche volta provocata a vendere o a comprare sul mercato nero generi alimentari razionati. E altri ci sono, di cui non conosciamo la provenienza. C'è chi dice che sono stati prelevati nelle stazioni perché avevano cercato di resistere al furto delle valigie o per altri motivi, e forse senza motivo alcuno. Noi politici non crediamo di poter confidare a questi sconosciuti che fanno domande, non rispondono alle nostre, ma insistono perché si affidino loro gli oggetti preziosi, le ragioni per le quali siamo qui. Anche i detenuti comuni, anche gli annonari, non vogliono dire, neanche a noi, che pur già sappiamo. C'è tempo, ognuno pensa, per compromettersi. Per questo ogni accenno di dialogo si spegne dopo le prime parole. Hanno portato dei bidoni. Viene distribuito il rancio. È una massa di roba viscida, di colore tra il violetto e il nero. Cavoli tedeschi, dice qualcuno. Un altro assaggia e subito sputa. Ma per i più, la fame è più forte di tutto. Si allontanano, voltano le spalle, ingollano quella roba in silenzio. La distribuzione del rancio ha rotto del tutto l'allineamento. Con in mano quella sorta di catini di ferro smaltato, graffiati, scheggiati, arrugginiti, ognuno si sposta, cerca il compagno, l'amico, tenta nuove conoscenze. Ritrovo gli antifascisti triestini e Salvatore, un contadino pugliese, testimone di Geova, e il professor Carmelo, cattolico, amico e collaboratore, un tempo di Don Sturzo, condannato su denunzia di un collega per propaganda antifascista nelle scuole. Ritrovo Basilio e il gruppetto degli studenti greci. Con noi sono anche Radizza, Scare, Pavel, Ante, Moscatello, Cinotti, Dalmati e Music, il piccolo vivacissimo Pope albanese, comandante partigiano. Parliamo lingue diverse, ma ci intendiamo. Ora siamo qui e dobbiamo fare tutto il possibile per resistere, per sopravvivere, poiché il fascismo non è finito con la sua caduta. E intanto ci diciamo, dobbiamo sforzarci di mandar giù questa poltiglia, obbligare lo stomaco a trattenerla. Siete stati fortunati, hanno detto i ragazzotti che hanno fatto la distribuzione delle gamelle. La zuppa di oggi è buona. Proviamo a mangiare. Alla prima cucchiaiata lo stomaco vuoto reagisce con una contrazione violenta, ma dobbiamo insistere. Quella di domani non sarà migliore e il resto va giù a scossoni, nello stomaco infine domato, ma non domato il timore che quella roba sia marcia, che ci farà male. Che giorno è oggi? Cerchiamo di raccapezzarci. Ci hanno caricati sul treno il giorno 8 all'alba, era venerdì. Abbiamo viaggiato tutto il venerdì e poi altri 4 giorni, dunque oggi dovrebbe essere mercoledì. Facciamo i conti sulla punta delle dita, se non abbiamo perduto del tutto la nozione del tempo. Oggi dovrebbe essere veramente mercoledì, mercoledì 13 ottobre 1943. I gruppetti si disfano, si riformano. Ognuno di noi va dall'uno all'altro con le mille domande alle quali non c'è risposta. Alla ricerca di informazioni che nessuno può dare e con dentro lo stomaco quella poltiglia schifosa che lo stomaco vorrebbe restituire. Io sono rimasto con Basilio e con qualcuno dei ragazzi greci con i quali eravamo vicini nei giorni della battaglia sul Mona e poi in treno, ma Costantino, Apostoli e Demetrio non sono con noi. Parlottano un poco più in là con un uomo infagottato di stracci e tuttavia dall'aspetto dignitoso nonostante il miserevole addobbo. Ogni tanto guardano verso di noi, poi Demetrio fa un cenno a Basilio e il mulatto fa qualche passo, va a infoltire il gruppetto attorno allo sconosciuto. Dopo un poco Basilio si riavvicina, le sue dita cercano la manica della mia giacchetta, mi tirano in disparte. Prova a guardar bene quel tipo lì, perché? Dice di chiamarsi Nico Zakariades e di essere il segretario del Partito Comunista Greco. Sta dando delle notizie tremende su quello che succede qui, ma dice che se è vero che siamo politici, cercherà di fare qualcosa per noi. Ora anche Costantino, che è il figlio del preside del liceo di Janina e apostoli, era lui che portava da una parte all'altra della città in un astuccio per clarinetto il materiale propagandistico, si sono staccati, vengono vicino a noi. A parlare col sedicente Zacariades non è rimasto che Demetrio, che è il meno ragazzo e anche il più politicizzato fra tutti loro. Ha detto che qui è spaventoso, ripetono Costantino e apostoli, e che si muore di fame, di fatica, di bastonate. Ha detto di non bere l'acqua perché è infetta dal tifo. È la notizia che ci fa più paura in questo momento, perché sono giorni e giorni che non beviamo. Abbiamo le labbra gonfie e spaccate per la sete. Vuole sapere perché ci hanno arrestato, che cosa avevamo fatto. Siete sicuri almeno che sia greco? Non è un tedesco? No, è greco, su questo non c'è dubbio. Se fosse per davvero, il segretario del Partito Comunista, i tedeschi lo avrebbero ammazzato appena preso. I ragazzi greci sanno poco d'italiano. Li avevano messi tutti insieme in carcere, non hanno avuto occasione di imparare, salvo poche parole. Tocca così a Basilio, che conosce un mucchio di lingue, di intervenire quando loro inciampano. Sono quasi tutti fra i 18 e i 20 anni questi ragazzi. Basilio e io abbiamo una manciata d'anni di più, di età e di galera. Sono differenze importanti, secondo loro, differenze che contano. Abbiamo conosciuto tanti uomini politici in carcere e Basilio prima aveva girato un pezzo di mondo. Loro sono passati direttamente dai banchi di scuola alle celle del carcere. Voi dovete essere in grado di riconoscerli, i provocatori, dicono. Io non vedo me stesso, ma vedo Basilio. Il suo viso è contratto. La pelle non è più color cioccolata, ma è terrea, opaca. Lui che era rimasto quasi indifferente, persino quando i tedeschi entrarono d'improvviso nel carcere, urlando come se andassero all'assalto di una trincea. Ma qui ora che cosa possiamo dire a questi ragazzi che aspettano da noi una risposta? Com'è possibile che in un posto come questo spunti fuori uno e ti venga a dire: io sono questo e quest'altro, fidatevi di me, convincetemi che siete per davvero dei politici e non dei ladruncoli o dei contrabbandieri, e io cercherò di aiutarvi. Siamo qui, nelle mani dei nazisti. Essere ladruncoli o contrabbandieri o magari assassini forse non conta, ma essere politici, avere svolto attività opposta alla loro, certamente sì. Come possiamo dire a questi ragazzi che ci chiedono di decidere per loro solo perché abbiamo un pugno di anni in più? Sì, fidatevi, raccontateglielo che siete stati arrestati per aver distribuito manifestini contro l'occupante? Nel gruppo italiano c'è chi di esperienza di anni ne ha più di noi, e ci sono i dalmati, gli albanesi, gente che ha fatto la guerra partigiana, che ha comandato su uomini. Informiamoli, dico, chiediamo anche a loro che cosa ne pensano. Ma i ragazzi non sono d'accordo, vogliono che glielo diciamo noi subito che cosa devono fare, perché lui ha fretta e ha detto di non dir niente a nessuno, perché se si viene a sapere lo impiccano, soltanto a noi due. E perché? Che cosa hanno raccontato questi di noi a quello là? Di Basilio capisco, possono aver detto che è greco, di lingua, di studi, di educazione, anche se ha la pelle scura, ma io cosa c'entro io? Ma voi non avete Demetrio, dico, ci sta parlando insieme? Se la sarà pur fatta un'opinione, anche lui ha un'esperienza. Apostoli lo va a chiamare. Lo sconosciuto resta solo e si sposta dietro i gruppi di uomini ammassati, cercando di restare defilato quanto più possibile rispetto al manipolo di SS che ci sorvegliano, ma si mantengono a distanza. Demetrio, che nella politica c'è dentro fin da bambino, era lui che procurava la stampa antifascista che Apostoli distribuiva, non sa dire molto, ma gli pare di sì. Gli pare di averlo già visto in qualche posto quel viso, forse in una fotografia riprodotta su un foglio clandestino. Ma a volte, dice, c'erano anche le foto dei traditori, di quelli di cui bisognava diffidare, e adesso di sicuro non mi ricordo. Ma sei stato a parlare con lui fino ad ora? Demetrio si stringe nelle spalle, ci guarda in silenzio. Ha ragione. Come possiamo pretendere che sia sicuro? Sappiamo bene che i provocatori sono abili, preparati e convincenti, i più scaltri e convincenti di tutti, e in quanto al viso, come possiamo pretendere che ricordi se l'ha vista davvero quella fotografia e che cosa c'era scritto sotto? Sono successe tante cose da allora. C'è stato l'arresto, i pestaggi della polizia più forti su di lui, che era schedato, che su tutti gli altri, e c'è stata la tortura, la torsione delle gambe, che ancora lo fa camminare sbilenco, e nerbate sotto i piedi, tante, tutti i giorni, da farglieli scoppiare. Falanga, la chiamano i greci, se ho ben capito, quella tortura. E poi i trasferimenti da una prigione all'altra, e sempre interrogatori a botte, dai poliziotti greci, da quelli tedeschi, da quelli italiani, tutti che volevano cavar qualcosa da lui, che nella politica c'è dentro fin da bambino. Chi è che stampava i manifesti, chi glieli passava, dove sono le armi, chi sono i capi? Perché lui queste cose le deve sapere. Non è possibile che uno come lui non sappia nulla di chi gli forniva quel materiale. E poi c'era stato il viaggio dal Pireo a Bari, rinchiusi nella stiva di un piroscafo da carico, senza aria e senza luce, 3 giorni e 3 notti seduti sul ferro, dentro 2 palmi d'acqua fetida, e la fame e la sete, il mal di mare, e la scabbia e la febbre, per le percosse continue che tutti avevano ricevuto, e poi gli sputi e le sassate della canaglia allo sbarco a Bari, e poi ancora carcere, carcere in Italia, e l'ammutinamento, le fucilate dei secondini, le grida dei feriti e dei moribondi, e l'amicizia con noi e la breve speranza, e poi di nuovo l'irrompere dei tedeschi e il lungo viaggio verso l'ignoto. Sicuro, proprio sicuro non lo sono, però mi pare di averla vista una fotografia del segretario del Partito Comunista Greco, e che questo qui gli somigli. Pagina 29.